Le 7.15, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. 6 agenti di polizia indagati, dopo 4 anni la Procura Generale di Milano riapre il caso sulla morte di Igor Squeo. Nel 2022 era morto dopo un intervento di polizia nel suo appartamento. Il suo corpo era coperto di lesioni, ma il PM aveva ricondotto il decesso a un'overdose di cocaina e chiesto l'archiviazione. A intervenire erano stati agenti del commissariato Mecenate, lo stesso del caso Mansuri. Caporalato nel cantiere del consolato USA, parla un operaio licenziato: mi pagavano meno di 2 euro l'ora per 10 ore di lavoro al giorno. Ieri il presidio dei sindacati per dire basta allo sfruttamento. In Lombardia mancano nuovi infermieri, oggi un consiglio regionale straordinario per parlare dei problemi che mettono a rischio la tenuta del servizio sanitario. Le previsioni del meteo questa mattina a cura di Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nuvolosità irregolare spessa estesa in mattinata, nel pomeriggio coperto con rari piovaschi e in serata e nella notte rovesce temporali di forte intensità tra Verbano, Lario e Bassa Valtellina, nevicate sulle Alpi fino a circa 2200 metri, deboli precipitazioni sulla pianura, temperature massime previste tra 21 e 25 gradi, temperature minime tra 13 e 16 gradi.
6 agenti di polizia sono indagati per la morte di Igor Squeo. A distanza di 4 anni la Procura Generale di Milano ha riaperto il caso. L'accusa per 4 poliziotti è di omicidio preterintenzionale, 2 sono accusati di falso ideologico. Tra i nuovi indagati c'è anche una dottoressa che somministrò un farmaco e scrisse la relazione di soccorso. Nel giugno 2022 Igor Squeo, 33 anni, era morto dopo un intervento di polizia nel suo appartamento. I familiari avevano condiviso delle foto del corpo di Igor Squeo, coperto di lesioni e fratture. Una relazione commissionata dalla famiglia aveva parlato di una morte violenta, ma il pubblico ministero incaricato del fascicolo aveva ricondotto il decesso a un'overdose di cocaina e chiesto 2 volte l'archiviazione del caso. Ora la Procura Generale ha accolto la richiesta dei legali della famiglia, ha chiesto una perizia medico-legale per accertare le cause del decesso. Tra gli indagati ci sono agenti del commissariato Mecenate, lo stesso coinvolto nella morte di Abderrahim Mansuri. Luigi Mastrodonato è giornalista che collabora con Internazionale, con il quotidiano Domani, da tempo segue il caso di Igor Squeo.
La procuratrice generale negli ultimi mesi si è presa lei in mano il fascicolo, quindi è stato tolto al PM che lo stava seguendo e che aveva chiesto l'archiviazione, e se l'è presa la procuratrice generale, che ha messo sotto indagine i 6 agenti e un medico per omicidio preterintenzionale e per falso ideologico, sposando diciamo la tesi della relazione indipendente fatta fare dalla famiglia, ovvero che il decesso potrebbe essere stato causato dalle manovre di contenzione violente fatte dai poliziotti, che erano davvero tanti, c'erano 5-6 volanti quella sera in casa di Igor, quindi stiamo parlando di almeno una dozzina di poliziotti. Sotto indagine ce ne sono 6, però il passaggio importante è proprio che dopo 4 anni e dopo 2 richieste di archiviazione, il fatto che sia stato questo passaggio di fascicoli e questo cambiamento radicale fa pensare che fino ad ora qualcosa non aveva funzionato nelle indagini. Stiamo parlando per l'ennesima volta del commissariato di Mecenate, ora non si sa ancora se tutti e 6 appartengono a quel commissariato, ma sicuramente almeno una parte sì, perché è quello il commissariato da cui era partito l'intervento nell'abitazione di Igor Squeo, che è lo stesso commissariato di cui faceva parte Carmelo Cinturrino, e tutti ricordiamo la storia di Mansuri, sempre questo nome del commissariato Mecenate che torna e che appunto torna anche in questa storia di Igor Squeo.
Paghe a meno di 2 euro l'ora per 10 ore al giorno, 6 giorni su 7 senza diritti o garanzie di sicurezza. Sono le condizioni di lavoro denunciate da un ex operaio del cantiere del consolato statunitense a Milano, dopo l'inchiesta che ha svelato un diffuso sistema di sfruttamento dei lavoratori impegnati nella costruzione del nuovo edificio. L'uomo, licenziato a gennaio, ha spiegato che sulla busta paga figuravano 1.470 euro, ma tra vitto e alloggio a carico del datore di lavoro gli rimanevano poco più di 500 euro al mese. Mandavo i soldi alla mia famiglia, ora ho paura che possano vendicarsi su di loro o che mi prendano di mira e mi consegnino alla polizia, ha raccontato ai giornalisti di fronte ai cancelli del cantiere. Sentiamo.
Hai solo l'ora di pranzo, puoi andare fuori e chiamare i tuoi amici e la tua famiglia, ma qui dentro non si può fare gruppo tra noi. Devi concentrarti sul tuo lavoro finché non esci. Lavoriamo dal lunedì al sabato, dalle 7 del mattino alle 6 di sera. La paga è molto bassa.
Allowance they give you 370. They deduct all them from the salary.
Ho lavorato qui per un anno, la paga base è di 1,80 euro all'ora. In un mese lo stipendio arriva a 1470 euro, ma poi ti tolgono 510 euro per l'alloggio e 370 euro per il vitto. Ti rimangono in mano appena 500 euro. Io mandavo i soldi alla mia famiglia, per i figli, per la casa e per le rette scolastiche. Mi hanno licenziato prima della scadenza del contratto. Mi hanno detto che non avevo più il diritto di stare qui e che devo tornare nel mio paese d'origine. Adesso mi trovo in mezzo ad una strada. Ho paura. Temo che possano rivalersi sulla mia famiglia o che mi prendano di mira e mi consegnino alla polizia, come se fossi qui legalmente, solo perché non lavoro più per quell'azienda.
E ieri davanti al cantiere c'è stato un presidio organizzato dai sindacati confederali milanesi che hanno denunciato un sistema in cui mancano controlli e una cultura della legalità. Sentiamo Riccardo Piacentini, segretario generale della Filea CGIL di Milano.
Il cantiere sta lavorando, quindi i lavoratori sono ancora all'interno. L'azienda è stata commissariata, quindi speriamo e supponiamo che adesso le cose vengano rimesse a posto, in ordine, applicando la normativa italiana e i nostri contratti collettivi. Si tratta sicuramente di un caso eclatante, ma purtroppo non è l'unico. Ci sono tantissimi cantieri a Milano, grandi, pubblici, privati, dove magari non ci sono 400 operai, ma ce ne sono 20-30 che però vivono le stesse identiche condizioni di ricatto e di sfruttamento.
Serve un intervento anche delle istituzioni.
Serve un intervento a più livelli. Bisognerebbe intanto abolire la Bossi-Fini e togliere questi lavoratori dal ricatto del permesso di soggiorno. Dopodiché servirebbe per esempio aumentare gli enti ispettivi e gli ispettori, che oggi sono in numero ridicolo rispetto alle necessità. Bisognerebbe cambiare le norme sull'appalto e sul subappalto. Tutte cose che il governo si ostina a non toccare.
Un corteo e un'assemblea pubblica contro i licenziamenti alla Electrolux stasera a Solaro nel Milanese. Ci saranno nuove iniziative per provare a fermare il piano di dismissione annunciato dalla multinazionale svedese degli elettrodomestici. Andrea Torti della FIOM di Milano sta seguendo l'avvertenza.
Questa sera il comune di Solaro ha organizzato un'assemblea pubblica con le istituzioni della zona, quindi i sindaci della zona, la regione, le province, le quattro province interessate, perché Solaro si trova a cavallo, quindi Varese, Como, Monza e Milano, e le organizzazioni sindacali. Noi andremo a questa iniziativa con un corteo che partirà alle 8:15 questa sera davanti allo stabilimento. Electrolux di Solaro è la più grande azienda metalmeccanica dove c'è produzione in provincia di Milano, e già questo insomma deve farci riflettere. Sono oltre 700 dipendenti, compresi gli impiegati. È chiaro che questo piano non è solo 217 esuberi tra gli operai, cui si dovranno aggiungere poi una parte di impiegati, il cui numero non è ancora noto, ma è chiaro a tutti noi e a tutti i lavoratori che lavorano qui che è un piano di progressivo smantellamento e progressiva riduzione di quella che è la presenza di Electrolux nel nostro paese. Cioè è nei fatti una dismissione, perché è un piano dove non vi è alcun nuovo investimento ed è un piano che, anche venisse applicato, per noi non può stare in piedi rispetto a quella che è la futura dello stabilimento.
Questa mattina ci sarà un consiglio regionale straordinario dedicato alla carenza di infermieri nelle strutture sanitarie lombarde. A chiederlo sono state le consigliere regionali Lisa Noia di Italia Viva, Carmela Rozza del Partito Democratico. Sentiamo la consigliera Carmela Rozza.
Turni massacranti, carriera zero, stipendi bassi, tanto impegno, difficoltà nel coniugare vita e lavoro, specie per le infermiere. Questo è il motivo per cui i giovani non vogliono più andare all'università per laurearsi in infermieristica. Oggi noi abbiamo una situazione gravissima. A fine 2027 andranno in pensione migliaia di infermieri. È già troppo tardi. Col Consiglio regionale vogliamo tentare di condividere con la Giunta regionale e tutto il Consiglio un programma di lavoro che promuova la professione infermieristica, promuova la carriera di tutti i professionisti della sanità, non solo degli infermieri, che promuova sul piano sociale la professione e che tutta la Lombardia chieda ad alta voce stipendi veri e dignitosi per chi oggi garantisce la sanità pubblica e privata. Senza gli infermieri non ci sarà né sanità pubblica né sanità privata.
Si avvicinano i ballottaggi delle comunali di domenica e lunedì prossimi. In Lombardia saranno 6 comuni al voto. Nel milanese si voterà a Legnano, dove in questi giorni si sono definite le alleanze. Il servizio di Alessandro Braga.
Da un lato quello del centro-sinistra, il campo si restringe al centro, dall'altro il poco centro tanto a destra sterza decisamente a destra, estrema. A Legnano il sindaco uscente Lorenzo Radice, che già al primo turno aveva scelto di essere sostenuto da una coalizione molto ridotta, con solo il Partito Democratico e 3 liste civiche, di cui una comprende anche Azione di Carlo Calenda, ha deciso che non si apparenterà con chi al primo turno, la sinistra da AVS in là, aveva sostenuto il candidato Federico Amadei. Al contrario, Mario Almici, già sostenuto 2 settimane fa dal centrodestra classico, ha stretto alleanza con Carolina Toia, che al primo turno ha ottenuto il 10% dei voti. Toia, già candidata sindaca di tutto il centrodestra nel 2020, ex consigliera regionale leghista, ha avuto il sostegno, informale senza simbolo, di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci e ora appoggia Almici. Così, mentre tutti guardavano alle mosse che avrebbe fatto l'ex generale Avigevano, dove il suo candidato Fulvio Suvilla ha ottenuto il 15% dei voti e ora dice di non votare per il candidato forzista al ballottaggio, è a Legnano che il centrodestra prova ufficialmente per la prima volta un'alleanza con la sua ala più estrema. In cambio di cosa, per ora non è dato saperlo. Di sicuro la sfida legnanese non è al momento emblematica di un possibile scenario nazionale. Ma intanto in un nemmeno tanto piccolo comune lombardo il centrosinistra chiude alla sinistra, mentre il centrodestra, che a Legnano ha pure tra le file di Fratelli d'Italia 2 candidati consiglieri che qualche anno fa si sono fatti fotografare mentre facevano il saluto romano, non si vergogna ad allearsi con chi ha fatto della remigrazione una delle sue parole d'ordine.
7:27 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto. Da Luca Parena.